Allora, noi ti avremo ospite qui alla sede di Blackout questo venerdì per parlare del tuo testo, Crimini in tempo di pace. E oggi ti proporrei innanzitutto una riflessione propedeutica all'incontro di venerdì. Questa trasmissione è la trasmissione anticarcerea di Radio Blackout, un momento in cui ci si confronta anche con gli amici e le amiche all'ascolto sull'idea di carcere, sulle origini di carcere, su come oramai siamo abituati ad avere all'interno della comunità umana degli spazi di reclusione in cui contenere dei propri simili. In realtà lo strumento del contenimento, lo strumento del recinto, lo strumento della gabbia è stato generato dalla specie umana come strumento di coercizione, di controllo verso altre specie inizialmente e poi riportato all'interno della propria. Ci parlerai di questo, immagino?
Sì, forse per iniziare appunto vale la pena dire che il libro è scritto innanzitutto a quattro mani con Filippo Trarratti e che appunto ha come sottotitolo, credo che sia indicativo, la questione animale e l'ideologia del dominio, cioè il tentativo di mostrare come da un lato il movimento animalista si sia dimenticato di alcuni aspetti appunto sviluppati in ambito antagonista su una analisi di che cosa si intende per dominio e quindi tutti gli aspetti politici che da questo ne discendono, e dall'altro il mondo extra animalista non ha pensato alla questione animale, come accennavi tu un secondo fa, è centrale per comprendere anche molti aspetti umani. E quindi il libro si snoda attraverso una serie di confronti tra situazioni ritenute esclusivamente umane e situazioni ritenute esclusivamente animali. Facciamo ad esempio l'analisi del confronto tra la guerra e il sistema allevamento intensivo mattatoio, facciamo un'analisi sui campi di concentramento, e all'interno di questo tipo di analisi ricade anche quella che dicevi tu, cioè questo confronto tra il carcere e la gabbia, volto non tanto a mostrare che le due cose sono la stessa cosa, ma ad analizzare somiglianze e differenze che ci permettono di comprendere meglio quell'ideologia del dominio in cui tutti siamo presi. E se vogliamo parlare di così introdurre un po' quello che sarà parte del tema della serata, io credo che la gabbia e il carcere condividano tre aspetti fondamentali. Il primo dei quali è sicuramente che creano entrambi un disaccoppiamento tra il vedere e l'essere visti, cioè chi sta all'interno del carcere è sottoposto ad un continuo capillare osservazione, tale per cui assume un certo comportamento anche nel momento in cui può non essere più osservato, e c'è chi invece osserva strettamente, quindi chi è dotato della capacità di vedere e di sottoporre dei corpi ad una continua scannerizzazione e dei corpi invece esposti a questo sguardo concupiscente che li appunto sottomette. Da qui discende l'altro aspetto che accomuna carcere e gabbia, che è il bloccare il prigioniero di qualunque specie appartenga in una postura fissa. Se io so di essere perennemente osservato, assumerò degli atteggiamenti e dei comportamenti che sono legati all'idea di questa continua osservazione. E io credo che qui si nasconda la violenza più cupa e più profonda del carcere e della gabbia, cioè al di là poi di quello che può succedere prima e dopo nella cattura e nel periodo di reclusione. Cioè quest'idea che dei corpi vengano sottoposti appunto a questo sguardo continuo che li blocchi in posture fisse e stereotipate. E quindi questo ci fa capire immediatamente che se da una parte c'è un corpo nudo sottoposto costantemente ad uno sguardo concupiscente e dall'altra parte c'è questo sguardo concupiscente che scannerizza questo corpo in ogni suo recesso, ci troviamo di fronte ad un fenomeno che accomuna entrambi gli aspetti e molti altri, che normalmente prende il nome di pornografia.
Interessante questa visione. Sì, rispetto a quanto dicevi tu mi è sorta una riflessione che ci terrei a condividere, nel senso che Tu parlavi e descrivevi un elemento comune, che è quello della funzione disciplinante, della sorveglianza costante. Si può però ipotizzare, per esempio, una, come in parte sta avvenendo, una rimodulazione in chiave tecnologica, per esempio, della detenzione umana, in cui la sorveglianza assume il primato nella, nel funzionamento e nel, negli imperativi di disciplina dei corpi ed elementi, mentre invece la limitazione spaziale, quindi la gabbia, per l'animale non umano permane l'elemento primario di coercizione e di disciplina, di contenimento, eccetera, nel senso che semplicemente una sorveglianza, come potrebbe essere con un microchip, con un braccialetto elettronico, con dei programmi di inserimento sociale coatto, ovviamente per l'animale non umano non assumerebbero la, la stessa valenza, perché non è detto che vi sia una interiorizzazione della funzione disciplinante della sorveglianza, cosa che invece nell'umano è forse la chiave di volta nel, nelle strategie di disciplina del corpo e delle menti.
No, no, hai perfettamente ragione, infatti questo era un punto che ho cercato di sottolineare, cioè il lavoro non è solamente quello di mostrare delle somiglianze, ma anche quello di mostrare delle differenze, cioè sarebbe molto naif pensare che le due cose siano la stessa cosa, oppure pensare che quello che è successo prima in ambito animale venga poi trasportato in ambito umano. Molto spesso è successo l'opposto, o è successo un continuo vai e vieni tra le specie, dove appunto l'ideologia del dominio e le prassi che vi sono associate hanno sperimentato da una parte o dall'altra per poi utilizzare ciò che riusciva meglio in entrambi i casi. Quindi quello che dicevi è assolutamente corretto, ed è vero che ci stiamo muovendo da una, e ne parliamo anche nel libro, da una società di tipo strettamente disciplinare a una società di controllo, no? Dove quello che conta appunto è appunto questo sguardo, che può essere appunto veicolato da un braccialetto elettronico piuttosto che da qualche altro strumento elettronico, che però comunque al di là della presenza fisica della gabbia crea una gabbia, perché se io so di essere osservato non mi muovo più come mi muoverei normalmente, ma assumo appunto delle posture, degli andamenti che sono legati al fatto che so di avere questo occhio senza palpebra che non smette mai di osservarmi. E in questo senso appunto nel libro si parla di questa panottizzazione del mondo, cioè soprattutto con l'evento Laika, quindi con il lancio dei satelliti intorno alla Terra, con la possibilità di monitorare in ogni momento la nostra situazione, la gabbia si è esploflessa, cioè non c'è più neanche bisogno di essere fuori legge per essere sottoposti a questo controllo continuo della gabbia, c'è una sorta di azione preventiva per cui tu sei continuamente osservato e scannerizzato anche prima che tu possa commettere una qualunque forma di reato, tra virgolette, no? E forse in questo senso si scopre il terzo aspetto importante della gabbia che si nasconde anche dietro il carcere, che diciamo prima, uno è il disaccoppiamento, vedere essere visti, l'altro è questo blocco dei movimenti e riduzione della libertà corporea, e dall'altro l'altro aspetto è che, se ci pensiamo, la gabbia e il carcere creano una situazione di distinzione tra il dentro e il fuori, che però è un'indistinzione, cioè quando la gabbia ovviamente distingue ciò che sta dentro da ciò che sta fuori, ma nel momento stesso in cui questa gabbia diventa una gabbia planetaria, come dicevamo prima, anche chi crede di star fuori di fatto sta dentro, no? E poi da un punto di vista più strettamente filosofico c'è un'operazione di creare un dentro e un fuori, dove il fuori viene continuamente ricatturato dalla legge per poter funzionare, cioè la legge può funzionare solamente finché esiste un fuori legge, cioè qualcosa che sta fuori, altrimenti la macchina si fermerebbe.
Assolutamente, molto interessanti queste riflessioni. Dalle tue parole me ne è sorta un'altra funzione fondamentalmente, sia del carcere, sia dell'apparato industriale nella gestione, nella trasformazione e nella reificazione dell'animale non umano, della trasformazione dell'animale in merce, certo, fondamentalmente,
certo.
Quindi prodotto umano, prodotto animale, e di fatto la condotta è quella dell'addomesticamento, fondamentalmente, nel senso che un'altra delle funzioni non solo della gabbia di per sé, ma dell'apparato di gabbia, quindi dell'allevamento, così come di un modello sociale, per esempio. L'allevamento, di fatto, per chi lo vive dal proprio interno, è un modello sociale, un modello di società, un modello di comunità autoritaria, ovviamente. Però all'interno del quale poi si ha una percezione di una dimensione volontaristica. Se tu sei nato all'interno di un contesto, non conosci un'alterità, non conosci un'altra prospettiva esistenziale, ti sembra l'unico modello di vita, se non forse per qualche regurgito archetipico che può in qualche momento far riemergere una dimensione istintuale, una dimensione altra, sia per gli umani sia per gli animali non umani, questo contesto coercitivo di fatto produce addomesticamento, e l'addomesticamento poi è quanto di più funzionale a un sistema economico, produttivo e via dicendo, sia che riguardi gli umani sia che riguardi gli animali non umani.
Assolutamente, non potrei essere più d'accordo con te di quanto, cioè, su quello che hai detto, cioè certamente qui si sta parlando di un sistema che ha la funzione di trasformazione di corpi in corpi docili, come diceva Foucault, no?
Mm-hmm.
Per cui ovviamente dei corpi docili sono di più facile gestione nel processo capitalistico di produzione, che deve prevedere appunto un tempo sincrono, l'assenza di spazi curvi, cioè ci deve essere una situazione in cui la macchina fluisca senza forme di interruzione, quindi sicuramente la trasformazione di corpi docili è centrale in questo processo, e direi che insomma l'autodomesticamento è il principio dell'ideologia, no? Cioè l'idea che appunto le cose siano così, sono naturali, sono sempre state così, non si possono modificare, e quindi ovviamente arrestano ogni forma di contestazione o di conflitto nei confronti dello stato di cose esistente, no? Questa è l'ideologia, cioè scoprire a un certo punto e dire: ah, le cose stanno davvero così, sì, stanno davvero così, non stanno davvero così, e questo sicuramente è un aspetto che richiede l'addomesticamento, cioè
sì.
Non porsi più domande e l'accettare l'esistente così com'è, come se fosse l'unico esistente possibile.
Senti, non volendo sostituire questo spazio al dibattito di venerdì, ti lascerei con una domanda.
Sì.
Secondo te, allora, se per esempio il soggetto fruitore e organizzatore dei meccanismi, dei dispositivi di sfruttamento degli animali non umani, è l'individuo umano, e quindi si può parlare, come dire, il fruttore dell'antropocentrismo è l'umano. Per quanto riguarda la riproposizione di determinate dinamiche, meccanismi e dispositivi all'interno della stessa comunità umana, qual è il soggetto che poi ne fruisce, e che come possiamo definire? Non so se è chiara la domanda.
È chiarissimo, guarda, ti rispondo con una battuta e poi chiarisco cosa intendo. Il fruitore è ancora l'umano, però l'umano è scritto con la U maiuscola. Cioè un uomo, quando noi parliamo di sfruttamento degli animali non dobbiamo pensare che le responsabilità siano redistribuite. Cioè sicuramente l'uomo maschio ha più responsabilità dell'uomo di sesso femminile, della donna, la società occidentale più di altre società, i bianchi più dei soggetti di altre etnie, eccetera. Cioè non credo che io, abitante dell'Europa ricca, abbia lo stesso tipo di responsabilità nei confronti dello sfruttamento animale di un abitante di un paese dell'Africa, no? Ne ho sicuramente molte di più io, anche se sono vegano. In realtà il dispositivo che si viene a creare in tutti questi sistemi non è tanto i membri della singoli della specie umana, che poi venerdì potremo discutere anche sul concetto di specie e quanta robustezza in effetti abbia e quanto invece sia un costrutto politico. Ma l'idea che appunto esista questo uomo con la U maiuscola, con un uomo bianco, maschio, eterosessuale, benestante, di sana e robusta costituzione, il quale se posto al centro dell'universo e misura il resto dell'universo sulla base delle sue caratteristiche, tanto più sei distante dalle sue caratteristiche, tanto più rischi di finire fuori, cioè dentro al carcere o alla gabbia. Questo umano, no, che si è costruito nei millenni, è lo stesso che appunto esclude gli altri animali, ma può escludere anche altri umani che non hanno queste caratteristiche. La storia ce lo insegna perfettamente, no? Quando appunto esistono schiere infinite di umani che sono stati ridotti alla stregua degli animali ed eliminati allo stesso modo, trattati allo stesso modo, proprio perché non rispondevano alle caratteristiche di quello umano con la U maiuscola che in quel momento occupava il centro dell'universo. Pensiamo all'esempio più classico, sono gli ebrei con i nazisti, fino ad arrivare ai migranti oggi con gli europei occidentali.
O tutte quelle parti del mondo che rimuoviamo costantemente dalle nostre logiche di prossimità, ecco, di prossimità, anche semplicemente di campo empatico all'interno del quale includere o escludere soggetti. Senti, io ti ringrazio davvero di questa chiacchierata, rimando a tutti gli amici e le amiche all'ascolto che vorranno proseguirla a venire qui alla sede di Radio Blackout in via Cecchi 21/A questo venerdì a partire dalle 19.